Il tema che mi è stato affidato, Eucaristia e carità, un valore profetico per l'oggi, è un tema decisivo, importante, ma vorrei iniziare concentrandomi su questa parola profetico, perché profezia non ha a che fare semplicemente con una previsione sui tempi, cioè con la deduzione di quello che potrebbe essere il nostro futuro. Profezia porta dentro di sé un tono un po' anacronistico, un po' intempestivo, cioè la persona profetica da una parte coglie profondamente il senso del presente che vive, ma nello stesso tempo questa profezia, la sua profezia è anche in contraddizione col tempo presente in cui vive. La profezia ha qualcosa di anacronistico, cioè di non precisamente allineato con i propri tempi, è in una sottile discronia, è qualcosa di intempestivo, viene forse troppo presto, viene in maniera troppo forte, forse dice una verità che non si è capaci ad adeguare, e quindi forse la profezia chiede anche un certo disadattamento. È un momento, soprattutto questo, che è anche un momento di crisi, che forse interroga in maniera profonda la nostra società e interroga tutti noi, chiedendo ai laici, ai religiosi, ai sacerdoti, una sorta di stile, permettetemi la parola, disadattato. Perché forse l'ideologia di oggi è proprio un profondo adattamento allo stile di vita dominante. Per cui sottolineare il tema dell'accesa carità come profezia è dire che l'accesa carità è il senso dell'oggi, ma è un senso difficilmente corrispondibile, o un senso che ci mette anche in questione profondamente nella nostra identità più vera. Come l'altra volta mi è stato chiesto un piccolo quadro della situazione, che è un compito enorme, come voi potete capire, però vorrei sottolineare solo alcuni aspetti, spero che non vi appaiano immediatamente troppo pessimistici, però credo che in questo momento sia anche necessario da parte di ciascuno di noi una sorta di lucidità, quel pessimismo della ragione che deve essere profondamente legato a un ottimismo della volontà o appunto della carità. E partirei col primo punto di questa lettura della realtà, che ho intitolato così: l'oggi malinconico. La malinconia, questo sentimento, a mio parere, è molto legato a un senso di stagnazione, di ripetizione, di circolo dal quale è molto difficile uscire, una sorta di stasi. Nonostante siamo in un tempo super accelerato, nonostante i mutamenti della scienza, della tecnologia, nonostante i ritmi delle città, io vivo a Milano e lo sento molto, siano sempre più veloci, la percezione dominante è quella appunto di una malinconia di fondo, cioè di un rinnovamento continuo delle pratiche, delle esperienze, che tuttavia difficilmente porta a qualcosa di nuovo nella vita delle persone. È un rinnovamento, potremmo dire, delle tecniche, delle strategie, della comunicazione, ma sempre di meno è un rinnovamento degli spiriti, un farsi nuovi degli uomini, un fare cose veramente nuove, che secondo me è il senso della speranza. E allora, osservando e ascoltando le donne, gli uomini, i giovani della nostra epoca cosiddetta postmoderna, non si può non avvertire il diffondersi di una malinconia generale, come fosse una radiazione cosmica di fondo esplosa da qualche parte, che si infiltra un po' negli animi, che si infiltra negli spiriti, che si infiltra in questa totale inazione che talvolta si intuisce nelle giovani generazioni. Come diceva un grande poeta francese, Marlowe, non vi è ideale al quale possiamo sacrificarci, poiché di tutti conosciamo le menzogne pur non sapendo che cosa sia la verità. C'è chi ha definito la nostra epoca, un grande sociologo, Max Weber, l'epoca del disincanto, cioè della perdita di visioni vitali, di visioni condivise che costituivano una sorta di ordine simbolico comune che orientava le scelte delle persone, che orientava le decisioni forti, che dava una sorta di direzione definita alla nostra esistenza. Siamo nell'epoca della fine dei grandi racconti, questa è forse la definizione più famosa e anche più bella data al postmoderno. Non ci sono più grandi narrazioni, grandi miti, grandi racconti, alla luce dei quali noi possiamo davvero trovare un orientamento nella nostra vita. Ma qualcuno è più negativo, e come dicevo la volta scorsa, le analisi più interessanti io le trovo non immediatamente nella sociologia o nella filosofia, ma oggi le analisi più radicali, più interessanti, più problematiche le trovo negli psicoanalisti, perché forse il problema di oggi è davvero l'uomo nei suoi meccanismi e nella sua volontà, nella sua possibilità di desiderare. E gli psicoanalisti oggi, anche meno, come dire, meno duri rispetto al passato, rispetto ad esempio all'esperienza religiosa, molto meno duri, molto più sensibili, molto più aperti rispetto a un Freud degli inizi, dicono: ci troviamo di fronte a una vera e propria nuova economia psichica. Cioè siamo di fronte a una trasformazione che non è una trasformazione di superficie delle persone, è una sorta di atmosfera generale che ha a che fare con il modo dei soggetti di disporsi nei confronti della realtà, delle relazioni, del lavoro, delle professioni. E da che cosa è caratterizzata questa nuova economia psichica? È caratterizzata da un adattamento, per ritornare all'inizio, un adattamento molto forte, molto preoccupante nei confronti dell'economia del mercato, chiamiamola così, cioè in questa economia del consumo delle esperienze, del consumo delle cose, del consumo del tempo. Ma appunto il soggetto oggi è capace di consumare fino a consumarsi, fino a consumare i propri sogni, fino a consumare i propri desideri veri. E come, dicono gli psicoanalisti, si fosse sostituito il progetto di vita, la scelta decisiva, l'orientamento lungo nel tempo, le scelte di fedeltà, si fossero sostituite queste grandi decisioni con la ricerca degli oggetti. Oggetti in tutti i sensi, prendeteli come oggetti, anche come esperienze, gestioni delle cose, gestioni delle persone. Quindi è come se da una parte fosse scomparso il grande racconto dell'Occidente, il cristianesimo, ma anche le ideologie, e si fosse sostituito questo grande racconto con un nuovo pianeta, che è il pianeta dell'oggetto, attorno a cui, che attrae, che catalizza, non tanto forse i desideri, ma le volontà, le voglie dei soggetti, soprattutto giovani, e in questa attrazione i soggetti credono di raggiungere la propria realizzazione, di riempire i propri vuoti, saturandosi appunto con le cose. Questa per molti è la grande illusione del presente, aver sostituito i grandi desideri, i grandi sogni, le grandi esperienze di relazione, i grandi azzardi anche, perché è sempre questioni anche di vita e di morte, nelle relazioni, nella fede, nella fede negli eventi, nel miracolo, è sempre una questione di vita e di morte, si è sostituiti a queste grandi e radicali esperienze alla ricerca della saturazione, del proprio godimento attraverso gli oggetti. Venendo qui ho incontrato ben due cartelloni a Milano, pubblicitari, con due prodotti molto diversi: da una parte un prodotto cosmetico per uomo e dall'altra un superalcolico. In entrambi, sul cartellone pubblicitario, c'è questa parola inglese che è enjoy, vuol dire da una parte divertiti, dall'altra godi, dall'altra stai bene. Diciamo che la ricerca del bene nel senso proprio per molti è stata sostituita dalla ricerca di un benessere, dello stare in forma, ma non dello stare bene nel senso del ricercare il senso della propria. Ecco, disincanto del mondo, secondo punto, forse non è proprio un'espressione adatta, cioè forse non è vero che sono finite le grandi religioni, che sono finiti i grandi miti, anche in questi cartolini pubblicitari, in uno di un profumo sempre maschile c'era scritto The Legend, la leggenda, come se i grandi miti, noi abbiamo sempre e imminentemente bisogno di mitologie, di miti, i grandi racconti fondativi, quelli in cui ne andava appunto delle grandi passioni dell'umanità, il rapporto fra uomini, ma soprattutto il rapporto fra uomo e Dio, si fosse stato sostituito, non sia semplicemente scomparso, da nuovi miti, di cui, tornando alla prima cosa che ho detto, il più grande mito è la nuova religione. Non è vero che siamo in un'epoca post-religiosa. La nuova grande religione è appunto la religione dei consumi. E quindi, se è vero che sono finiti da una parte, che è vero che sono finiti i grandi racconti, dall'altra si conferma il fatto che l'uomo non è capace di vivere senza racconti, ma semmai, come già ci insegna la Bibbia, sostituisce sempre, quando non ha più forze, quando non ha più orizzonti, quando non ha più sogni, sostituisce i grandi racconti con degli idoli. E quindi la religione dei consumi forse è quella che oggi appare la più promettente, ma anche la più malinconica. Chi parla di religione dei consumi parla, lo giustifica anche col fatto che questa religione ha i suoi riti, ha i suoi culti, ha le sue pratiche estetiche, ha le sue pratiche culinarie, ha i suoi diktat, ha i suoi comandamenti. Non è vero che il soggetto contemporaneo è un soggetto senza legge, senza ordini, totalmente libero di gestire la propria individualità. La situazione è più subdola e la situazione è anche più pericolosa, perché sono stati sostituiti i grandi comandamenti, il grande decalogo, con degli imperativi più subdoli, più pervasivi, meno chiari, per cui anche più assoggettanti, che sono appunto gli imperativi del benessere, dello stare in forma, dell'essere al passo coi tempi, dell'essere efficienti. Io noto fra i miei colleghi, ne parlavo prima a Suor Paola, ma soprattutto anche nelle generazioni che adesso si affacciano al mondo del lavoro, un grande imperativo nei confronti del quale si trovano così impotenti, anche così in difficoltà oggi, che è l'imperativo dell'essere sempre e continuamente efficienti, di essere in grado da soli, questo è il problema, di fare della propria vita da soli, senza orientamento, spesso senza una famiglia, senza una comunità, di fare da soli appunto il soggetto forte, di essere soggetti al passo coi tempi, di essere soggetti all'altezza delle richieste della società. E forse la malinconia più profonda che io vedo e di cui a cui penso e a cui anche rispetto alla mia vita ho sempre un'attenzione particolare è proprio la malinconia di chi non si ritiene all'altezza della propria esistenza e soprattutto non si ritiene all'altezza del comandamento dell'adattamento che la società di oggi ci impone, ci richiede. Forse mi chiedo se appunto se la povertà oggi sia sicuramente in primo luogo la povertà che è certificata dall'Istat, cioè delle 50.000 persone che devono abbandonare le loro abitazioni perché non hanno la possibilità di pagare un affitto, ma che ci sia anche una povertà che credo anche Don Francesco Spinelli abbia avuto sempre molto presente, che è davvero la povertà dello spirito nel senso non della mitezza, dell'apertura, ma povertà di spirito come percezione della propria incapacità di dare una risposta di senso alla propria vita e questa solitudine che appunto attanaglia, in cui diventa un circolo appunto malinconico dal quale è davvero difficile uscire. Ultimo punto, per non sprofondare in questa analisi un po' davvero un po' anche allarmante, e che però ha a che fare con la solitudine, con la fine dei grandi racconti, è appunto l'uscita dal simbolico. Vi faccio questo esempio, perché mi colpisce molto e dà secondo me subito l'immagine di quello che è cambiato. Gli antichi romani, forse lo dicevo già la volta scorsa, costruivano acquedotti immensi, enormi, in cima ai quali facevano le loro iscrizioni, in cima ai quali mandavano un messaggio che gli uomini non potevano vedere. Gli uomini sono piccoli e gli acquedotti erano molto grandi, però c'erano delle incisioni, come dire, affacciate al cielo, che un altro solo poteva guardare. Ma così i Maya, gli antichi Maya, facevano questi grandi disegni nelle loro praterie, che i soggetti, nella piccolezza del loro sguardo e della loro prospettiva, non erano in grado di cogliere nella loro interezza. Ma così potremmo dire le grandi parate, le grandi ideologie. Certe volte si ha l'impressione che non fossero fatte appunto per i soggetti stessi, ma per una sorta di grande altro, di un'entità che sopravanzava, che eccedeva i soggetti singoli. Come dire, l'uomo nel passato, prima di vedere, si percepiva visto, si percepiva sotto uno sguardo protettivo, talvolta non sempre amorevole. Lo sguardo amorevole è quello della tradizione del cristianesimo: non sempre il grande altro, anzi quasi mai il grande altro è stato un grande altro, un padre amorevole, è stato un padre padrone, è stato un padre dittatore, è stato per noi un padre, ed è un padre amorevole. Ecco, l'uomo moderno crede di poter vedere, lui vuole vedere lui prima di essere visto, si prende in qualche modo l'iniziativa, non si percepisce più sotto uno sguardo, e qualcuno dice per fortuna sotto questo sguardo un po' totalitario, un po' giudicante, per fortuna ci siamo liberati, ma per molti altri non stare sotto lo sguardo di nessuno, non essere l'idea di nessuno. Il teologo Spemann tedesco dice una cosa bellissima, che non siamo noi ad avere un'idea di Dio, ma semmai è Dio che ha un'idea di noi, no? E quindi l'essere l'idea di qualcuno è una cosa, da una parte, che mette i brividi, dall'altra questo ci si sta sperimentando oggi, è di un'immensa consolazione, ma consolazione nel senso profondo dell'essere consolati, dell'essere, di sentirsi nelle braccia di qualcuno, di essere come dire, di non essere noi gli ultimi a dover decidere su noi stessi. Ecco, l'uomo contemporaneo invece ha perduto questa percezione di essere l'idea di qualcuno, ha avuto la volontà, potremmo dire un po' la hubris, la tracotanza, lo dicevano gli antichi, di essere lui stesso ad autocostituirsi, ad essere lui stesso il principio della visione, ad essere lui stesso colui che deve dominare e controllare la propria vita e la vita degli altri, e in questo ha deciso che c'era il sintomo della sua libertà, era la segnatura della sua libertà, l'espressione totale della sua libertà era quello di essere lui il primo a vedere prima di essere visto. La situazione contemporanea dice che da una parte questa conquistata libertà è stata la libertà poi dell'individuo, della nascita dell'individuo moderno, con anche la nascita di tutto il progresso nel confronto del diritto, dell'evoluzione dell'idea del diritto, e quindi qualcosa da cui non possiamo più abbandonare, no? Dall'altra forse c'è stata anche una deriva di questa autocostituzione, di questo principio di autorealizzazione che ha in qualche modo occupato tutto il campo. Per cui il principio dell'io devo, cogito ergo sum, insegno un po' filosofia anche ai ragazzi del liceo, cogito ergo sum, penso dunque sono, ha sostituito il medioevale cogitor ergo sum, sono pensato dunque sono. Cosa succede oggi? Che forse siamo in un punto, e la crisi, anche la crisi economica, lo mostra in una radicalità, in una crudezza anche profonda, in cui i soggetti non si sentono più in grado di gestire questo penso dunque sono. Qualcuno dice, pensate al tempo in cui noi passiamo nella rete, nella rete, in internet, penso alle 50 milioni di connessioni, qualcuno nei confronti che avvengono in Italia, che avvengono di notte, che avvengono nella solitudine delle stanze da parte di giovani, da parte di adulti. Qualcuno interpreta questa questa sorta di immersione nella grande rete, in internet, nella grande rete mondiale, in realtà come il segnale ancora che noi non siamo in grado di vivere senza un grande altro, cioè senza una sorta di grembo, in questo caso sostitutivo, la rete anonima, onnipresente, che in quanto rete raccoglie tutti, di tutte le nazioni, di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, di tutte le appartenenze. Quindi la rete come il nuovo grande altro, il nuovo ordine simbolico, il nuovo contesto che nell'epoca della fine della comunità rappresenta l'utopia di una comunità globale. Quindi questo perché ve lo dico? Perché forse di nuovo nell'epoca della solitudine del cittadino globale, così è il titolo di un libro di Zygmunt Bauman, l'uomo ha sempre bisogno di un'appartenenza, ha sempre bisogno di sentirsi parte, di appartenere a un paese. In un'epoca di spaesamento di questi soggetti senza appartenenze, senza paesi, si cerca in ogni modo, realmente, concretamente, oggi più che mai virtualmente, nuove appartenenze, a cui chiedere consigli. Sono piene, è piena la rete di blog, di siti, di piccoli comitati etici a cui vengono richiesti consigli di tutti i generi, no? Come se appunto ci fosse una sorta di urlo da parte dell'individualità nei confronti di questa esigenza, un urlo che dice abbiamo bisogno di una nuova comunità, così come io vedo, io stessa ne faccio uso talvolta, queste persone, lo vedo all'estero, lo vedo a Milano, ma lo vedo un po' di meno nelle realtà cittadine cremonesi o altro, le persone che vanno in giro con i loro auricolari nelle orecchie. Spesso si sente la musica che appunto che ci sorpassa, tanto è alto il volume ascoltato, ma questo potrebbe anche essere un sintomo, appunto bisogna riempire il vuoto, bisogna riempire l'idea che non ci sentiamo più chiamati da nessuno, che non c'è nessuno che ci vede, dobbiamo riempire questo vuoto con la musica, perché non riusciamo a sopportare il fatto di essere lasciati soli. E concludo questa prima parte con un brano che io amo molto, di uno scrittore morto da poco, David Foster Wallace, americano. È un brano tratto dalla prolusione che lui ha fatto, è un professore di letteratura nelle università americane, una prolusione agli studenti laureandi nel 2005. Lui è un laico, un laico di quelli appunto che hanno vissuto molto, che però hanno interrogato profondamente, immensamente l'esistenza, anche nella sua problema, anche nella sua mancanza di senso. E dice questo: poiché c'è una cosa vera ed è questa, nelle trincee quotidiane della vita adulta, l'ateismo non esiste. È impossibile non venerare qualcosa. Tutti venerano. L'unica scelta che possiamo fare è cosa venerare. E un'ottima ragione per scegliere di venerare qualche specie di divinità o di ente spirituale è che praticamente qualunque altra cosa voi veneriate finisce per mangiarvi vivi. Se venerate i soldi e gli oggetti, se in essi che riponete il vero significato della vita, non ne avrete mai abbastanza. Non sentirete mai di averne abbastanza. Questa è la verità. Venerate il vostro stesso corpo, la vostra bellezza, il vostro fascino, e vi sentirete sempre brutti. E quando il tempo e l'età inizieranno a farsi notare, morirete un milione di volte prima che essi vi abbandonino davvero. In un certo modo tutta questa roba la sappiamo già, è stata codificata in forme di miti, di proverbi, di cliché tranquillizzanti, epigrammi, parabole, è lo scheletro di ogni grande storia. Il trucco, dice Wallace, laico, giovane americano, il trucco è mantenere salda davanti a voi la verità nella consapevolezza quotidiana. Venerate il potere, vi sentirete deboli e impauriti. E avrete bisogno di un potere sempre maggiore sugli altri per tenere a distanza la paura. Venerate la vostra intelligenza, la vostra brillantezza, finirete col sentirvi stupidi, degli impostori, sempre sul punto di essere smascherati. Sì, perché anche, come diceva Suor Paola, i due dottorati di cui uno va alla ricerca sono oggetti, oggetti che sono oggetti fra gli altri, che uno ha l'illusione, di cui uno ha l'illusione di appropriarsi per riempire che cosa? No. Sono titoli, sono esperienze, certo sono frutto di una fatica, e tuttavia devono essere totalmente disincantati, svelati nella loro relatività, nel loro essere parte di un percorso, ognuno al suo. E come dicevo forse l'altra volta, in questo periodo di crisi ho ripreso in mano un testo, e dopo arriverò alla parte più costruttiva, ma questo mi serve da ponte, scritto nel 1929, e quindi nel mezzo della grande crisi che qualcuno, a cui qualcuno fa corrispondere la nostra, scritto da un autore totalmente disincantato, totalmente, potremmo dire, antireligioso, anzi, distruttore e decostruttore delle esperienze religiose, che è Sigmund Freud, e scrive questo testo, il più sociologico di tutti, meno, come dire, diretto all'individuo e ai meccanismi della psiche individuale, ma più aperto all'analisi sociale, che è Il disagio della civiltà. Un testo molto breve, molto bello, e Freud mi ha sconvolto in questa, l'avevo letto anni fa, ma riprendendolo in mano mi ha colpito per questo. Inizia così: è difficile sottrarci all'impressione che gli esseri umani siano soliti applicare criteri di valutazione errati, che ambiscano al potere, al successo e alla ricchezza, e li ammirino negli altri, ma sottovalutino i valori autentici della vita. È detto da Sigmund Freud, questo mi sembra interessante, ma la cosa ancora più interessante, questo maestro, definito il maestro del sospetto, no? Freud, colui che ha davvero detto: noi ci siamo illusi troppo tempo di essere soggetti liberi, con una coscienza, ma siamo in realtà giocati alle spalle dal nostro inconscio, siamo sempre guidati dall'impulso della sessualità, insomma, grande disincantatore. Ma in questo testo sulla crisi, dice: l'unico elemento che potrebbe far uscire gli uomini dal circolo della propria malinconia, ma in realtà lui è più forte, della distruzione, lui chiama pulsione di morte, è solo una cosa, ed è l'amore. Freud, che molto consapevole di tutta la pulsione sessuale erotica che sta dietro l'esperienza amorosa, ma in questo testo dice: no, c'è una forza, lui addirittura dice una forza cosmica, qualcuno l'ha criticato dicendo: ma come è metafisico Freud in questo testo, ma lo prendo proprio lui perché è l'antimetafisico per eccellenza, dicendo: se vogliamo uscire dalla crisi della civiltà, dal disagio della civiltà in cui noi ci troviamo, l'unico elemento possibile che le grandi tradizioni, la grande tradizione ebraico-cristiana, Freud ebreo, ci hanno consegnato, è solo l'esperienza dell'amore, l'esperienza dell'unità, l'esperienza che va al di là, che tenta in ogni modo di superare la pulsione di morte in nome dell'unità. E quindi in questo, contro tutti quelli, dagli Oddi Freddi alla Margherita Hack, che dicono che chi crede ancora nella trascendenza, nelle metafisiche, sono spiriti fanciulli che devono essere in qualche modo cinicamente riportati alla terra, si può dire che il cielo negli ultimi anni si è abbassato nei suoi grandi racconti, si è abbassato nella sua tensione alla trascendenza, ma oggi le persone ritengono che si sia abbassato troppo e che non ci sia più aria, che le persone facciano fatica a respirare insieme, ma anche a respirare come individui. E questo, come dice anche Alain de Botton, altro filosofo molto laico, però che si interessa molto del fenomeno della religione, dice: siamo la prima civiltà orizzontale, siamo la prima civiltà di tutte quelle esistite, perché anche le civiltà, la civiltà dell'ideologia non era orizzontale, avevano i loro idoli, i loro miti trascendenti, ma noi siamo la vera prima civiltà che pretende di autocostituirsi senza trascendenza, che sembra proporre, ma in realtà non è vero, vivere senza la necessità di un'eccedenza. Mi chiedo se oggi questo... mi chiedo, ma molti si chiedono, se questa orizzontalità oggi abbia mostrato tutto il suo limite, ma anche la sua potenza malinconica, ma dico di più, la sua potenza distruttrice. E se, la domanda è questa, se lo stile, parlo in maniera consapevole di questa parola, se lo stile del cristianesimo, quindi una possibilità di abbracciare l'intera esistenza in rapporto a un modo, a dei gesti, a un pensiero, a un habitus, a una quotidianità che ha un certo vettore, una certa qualità spirituale, sia la risposta, accettate questo, anacronistica, intempestiva, quindi profetica, per il nostro tempo. E riprenderò la prima parte, questa analisi, anche dicendo questo. Perché parlo di stile? Perché anche la parola stile, che è sempre stato legato alle grandi tradizioni religiose, ma anche, pensate, allo stile dell'artista, ma anche lo stile del pensiero. Oggi anche questa parola stile si è abbassata un po'. Uno pensa allo stile e immediatamente pensa alla moda, ad esempio. Pensa a un certo, appunto, a una certa way of life, a un certo modo di condurre l'esistenza che è più, come dire, un adattamento ai canoni estetico alimentari, lo stile, uno stile alimentare, ad esempio. È molto forte oggi nelle società metropolitane parlare di stile. L'altro giorno, l'ultimo weekend di Milano, c'è stato, scusate questa parentesi, c'è stato il Salone del Mobile, questa enorme kermesse che ha occupato molte parti della città di Milano, in cui giovani artisti, giovani designer, anche non giovani, occupavano negozi, occupavano zone della città, per appunto proporre nuovi stili di abitazione, nuovi oggetti del design. Lo dico in maniera non critica, perché in quei luoghi ho percepito, sono andata solo un'ora alla sera della domenica, e ho percepito come la città avesse il desiderio di ricostruire una sorta di circolazione buona di persone, cioè la città era presente lì, la città la volontà di dare una nuova visione di città, mentre lo stile della moda, ad esempio, che caratterizza Milano, non ha alcun interesse per la costruzione di una rete civica, di una polis, di una nuova comunità. Non ha nessun interesse di mettere in movimento delle buone potenze. E invece il weekend scorso, in cui la moda c'entrava quasi niente, la moda è sempre una cosa per iniziati, per appunto gente di un certo tipo, di cui Milano in qualche modo è anche l'esempio negativo. In quei giorni ho notato invece un fermento, un desiderio da parte delle persone che venivano da tutte le parti di riappropriarsi un po' degli spazi della città e di viverla in maniera diversa.